anche oggi, come ieri, al centro di questa liturgia c'è sempre Lui, il Signore Gesù. Ieri celebrato nella mangiatoia, tutti abbiamo nel cuore, ancora nella mente, il testo di ieri. C'erano in quella regione alcuni pastori, ma l'angelo disse loro: non temete, verbo bellissimo, non temete, non abbiate paura. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia. Oggi lo stesso Gesù è presente nella vicenda di Santo Stefano. Gesù è l'amore di Santo Stefano. È il suo amore, è il primato della fede, di cui parla l'Esodo, quando il comandamento più importante dice: io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra di Egitto. Questo tuo Dio è un Dio geloso, che vuole un rapporto personale con Lui. Se ora sono il tuo Dio, tu devi essere mio, e nasce un'appartenenza, un'amicizia, una comunione, un patto, un'alleanza. Questa è la fede. E Gesù per Stefano è stata una presenza, lo vede, sta scritto proprio nella prima lettura: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Stefano vede Gesù, gli parla. Lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. E poi gridò ancora a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Per Stefano, cristiano, Gesù è una presenza. Cioè Stefano vive con Gesù. Come quando uno di noi, o tutti noi spero nella vita, siamo stati o siamo innamorati. La persona amata non va cercata, è dentro di te oramai, una volta che l'hai incontrata. Tu sei in lei e lei è in te. Ne fa degli sforzi, mi ricordo che amo questa persona. No, l'amore addirittura è un tormento se l'altro non risponde, oppure manca in alcune finezze, in alcune presenze, in alcuni gesti, in alcune tenerezze. Ecco, siamo a questo livello. La fede cristiana ci chiama a questo. C'è una passione, a un primato di Gesù nella nostra vita. Marito, moglie, figli, la vita così com'è, tanti amori, ma quando arriva Dio è un altro amore, è un'altra storia. Ecco, Stefano ha capito questa cosa. Il primato dell'amore nella sua vita è rivolto verso il Signore Gesù, crocifisso, risorto, presente nella sua vita. E siccome Stefano ha a che fare con Gesù, è abitato da Gesù perché è innamorato, Stefano vive come Gesù. È un passaggio ovvio. Se vivo con te, a poco a poco vivo come te. Cioè imparo qualcosa, ti imito in qualcosa. Magari un rapporto reciproco. Io imparo da te, tu impari da me. Ma stare insieme vuol dire imparare insieme. E lui vive come Gesù, comincia a pregare, a vivere, a morire come Gesù. Provate a pensare, quando proprio Gesù sta morendo dice: Padre, accogli il mio spirito. Stefano fa la stessa preghiera, la cambia perché ha capito che quel padre lì ha a che fare con Gesù oramai, che la finestra che ci porta dentro nel mondo di Dio è la vicenda, la Pasqua di Gesù di Nazaret, e dice: Signore Gesù, accogli il mio spirito. E quando Gesù ha detto al Padre: perdona loro che non sanno quello che fanno, ancora una volta Stefano cambia il registro, si rivolge a Gesù, si rivolge e gli dice: Signore, non imputare loro questo peccato. Stefano vive, Stefano muore come Gesù, perché è di Gesù, è cristiano ed è un testimone. Ora a questo punto però qua parliamo di Stefano come un grande cristiano, una bella figura di cristiano, ma penso che ciascuno di noi si ponga la domanda: Stefano è là, noi siamo qua e noi come andiamo? Com'è la nostra vita riguardo a questo vivere con Gesù e vivere come Gesù? Perché può capitare la solita cosa che diciamo: per me è un santo, la mia vita, Don Mirko, la mia vita, da mattina a sera, sì, voglio bene Gesù, ma la mia vita, Don Mirko, lei non sa quanti problemi, quante stanchezze, quante cose che devo fare. E restiamo cristiani mediocri, cristiani a metà e quindi un po' tristi. La tristezza è proprio questa, di un cristianesimo un po' buonista che si giustifica ricco di alibi, per cui mai si porta a casa un risultato di un cammino vero nella sequela di Gesù. Ho trovato una domanda e risposta molto interessante che spiega in maniera plastica, in maniera chiara, quello che voglio dire a me e che voglio dire a voi, cioè che la grazia a caro prezzo, che è stupendo seguire Gesù, ma è una cosa seria, che colora, scolpisce, comanda la vita. E la domanda e risposta di un cappellano delle carceri: quando voi andate a scuola, se meritate 10, il professore vi dà 10, se meritate 4, vi dà 4. Cosa fa invece Gesù? Se meritate 10, vi dà 10, ma se meritate 4, i ragazzi risposero: ci dà 10 lo stesso. E cappellano: sbagliato, perché Gesù non va contro la giustizia, il senso della giustizia, e sa distinguere ciò che è bene e ciò che è male. E allora cosa fa? Semplicemente non ci dà nessun voto finché non diventiamo capaci di raggiungere 10. Che bello. Ogni anno, ogni Natale, il Signore ci dice: allora, mettiti in cammino come i pastori, come i magi, segui un po' sto Vangelo, cammina con noi dentro la Chiesa per un mondo più giusto e più fraterno. Dai, cammina, mettiti in cammino. E allora chiudo oramai questa mia riflessione, perché magari il freddo è pungente. C'è una cosa che non si può dimenticare in questo momento: che Stefano è stato condannato da uomini religiosi. Il dramma di oggi: in nome di Dio quanta gente uccide, in quante religioni ancora la violenza è associata a schiacciare l'uomo, a eliminare l'avversario. In questi ultimi anni la cosa si è fatta tragica, la vediamo attorno a noi con tanti volti precisi, con tanta gente cristiana anche uccisa e che soffre in maniera terribile. È uno scontro che fa paura, perché non è col mondo ateo, ma col mondo religioso, con chi si pensa religioso, con chi usa il nome di Dio per schiacciare l'uomo, quando Dio si è fatto uomo per dirci che Lui ci ama tanto. Come sta scritto: gli piombarono addosso, lo catturarono, presentarono falsi testimoni e poi, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono contro di lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. Che malinconia! In nome di Dio, in nome di Dio. Ma hanno fatto così con Gesù, hanno fatto fuori anche Gesù, hanno fatto fuori anche Stefano. Ora che fare? La risposta c'è, e ho finito, nella finale appunto della prima lettura. Saulo approvava la sua uccisione. Quando Stefano viene ucciso, lì c'è Saulo, lì c'è Paolo, e lui approva la sua uccisione. Ma in quel giorno scoppiò una violenta persecuzione, ieri come oggi, contro la Chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo, intanto, cercava di distruggere la Chiesa, entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Quelli però, che erano dispersi, andarono di luogo in luogo annunciando la parola.
Dalla persecuzione nasce la vita, cioè dispersi questi cristiani hanno il coraggio, hanno la forza di dire che Gesù, il crocifisso, è risorto e vale la pena che diventi il nostro amore, che diventi colui da seguire e seguire poi le sue parole e la sua vicenda. E allora finisco con due autori a me molto cari. Occorre lo sguardo stile alla Don Tonino Bello, che dice: occorre additare le gemme che spuntano sui rami più che piangere sulle foglie che cadono. Questo sguardo positivo, non lasciarti prendere dall'autunno e dall'inverno, sapendo che la primavera ritorna e ritornerà comunque. Stile Tonino Bello, guardare il positivo, anche stile Papa Francesco, prima il positivo, poi ne parliamo del negativo, così via. E la certezza alla Gandhi, con un testo che non ho più dimenticato. È uno che ha sofferto tanto, mi ha pagato di cose negative, Gandhi. Quando dispero, notate, quando dispero, mi ricordo che in tutto il corso della storia la voce della verità e dell'amore ha sempre trionfato. A questo mondo ci sono tiranni e assassini e per un certo periodo possono sembrarci invincibili, ma alla fine cadono sempre. Pensate sempre a questo. Io come prete aggiungerei una cosa, ma fateli cadere in fretta.